when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Le 15.02, benvenuti a una nuova puntata della Giusta Frequenza, la radio gestita dagli studenti, la radio per un mondo più giusto. Io sono Tommaso Di Pierro, oggi è martedì 19 novembre, siamo qui per una nuova puntata, ma non sono da solo, siamo un mitico duo. Qui con noi c'è il regista, ma anche microfonato, Emanuele Floris.
Ciao Tommy, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Sì, non sei solo, sono molto contento di dividere quest'ora con te, davvero.
Anche io sono contento oggi in questa calda giornata di novembre, incredibilmente. Vero. C'è stato un sole pazzesco qui da noi, non so per chi ci sta ascoltando altrove, ma in realtà è anche nevicato a Londra, se ci pensi, quindi nell'altro emisfero siamo lontani. E qui
esatto,
da noi...
anche nel nord Italia, tra
esatto,
l'altro.
Anche nel nord Italia, qui invece continua a fare caldo, questa città è strana, ma il tempo di Roma lo conosciamo, è un tempo strano, ma noi viviamo questa città benissimo, l'abbiamo quotidianamente, ed è proprio da qui, che nella sede centrale, che noi mandiamo avanti le nostre dirette qui nello studio A di Via Nazionale, appunto. E siamo pronti per le nuove rubriche che ci saranno oggi. Oggi grandi rubriche musicali, ecco, se possiamo chiamarle così. Ma come sempre noi partiamo col botto con la giusta notizia. Per la giusta notizia di oggi vi ricordiamo che prosegue il viaggio di Rinate, oltre il femminicidio, la nuova mostra di Stefania Pranti che coinvolge 11 scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia. Il progetto è promosso dall'associazione REA, Reagire alla Violenza, in collaborazione con Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy, che si pone l'obiettivo di portare negli istituti delle testimonianze concrete di lotta agli stereotipi negativi e alle giustificazioni dirette o indirette delle violenze di genere. Oggi ascoltiamo un podcast a cura degli studenti e delle studentesse del liceo Altiero Parini di Seregno e ce lo andiamo ad ascoltare.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ho scelto la parola ignoranza perché spesso nelle situazioni di violenza l'aggressore ha un atteggiamento di ignoranza o indifferenza verso ciò che è il benessere, il dolore, la libertà o la volontà della propria vittima.
Io ho scelto la parola social perché nella realtà di oggi, appunto, questi strumenti mettono noi giovani davanti a una realtà sempre più veloce, sempre più semplificata, dove la maggior parte delle volte noi tendiamo a oggettificare quello che vediamo, e quindi questo poi contribuisce anche a semplificare purtroppo molte volte la realtà, che invece meriterebbe di essere approfondita in modo più ampio.
La parola che ho scelto è rispetto, perché molto spesso le donne che subiscono queste violenze non vengono rispettate. Spesso le persone, per la loro voglia di curiosità e conoscenza nei minimi dettagli, non rispettano le donne, in primis le loro storie, in quanto spesso non ricordiamo che dietro a determinate storie ci sono delle persone con una sensibilità, e quindi in quanto persone vanno rispettate, spesso anche a discapito del nostro desiderio di curiosità.
Allora, ho scelto la parola paura per indicare il sentimento che provano le donne sia all'interno la relazione ma dopo la relazione. Infatti molte volte le donne non denunciano e hanno paura di proprio uscire dalla relazione a causa delle conseguenze di questa azione. Infatti le conseguenze possono essere diverse, come per esempio minacce oppure anche violenze fisiche e verbali. Inoltre molte donne hanno paura di lasciarsi alle spalle la vecchia relazione perché sono legate all'uomo dal punto di vista economico, quindi loro non hanno una loro indipendenza economica e questo porta loro dopo la relazione a non avere proprio i mezzi per andare avanti e ricostruirsi una nuova vita.
Ho scelto la parola libertà perché dalla mostra si evince chiaramente questo concetto. Infatti la narrazione scelta dalla giornalista non riguarda soltanto il momento di dove è avvenuta la violenza verso queste vittime, ma anche quello che era il prima e il dopo. Infatti viene sottolineato come queste donne poi dopo siano riuscite comunque a rifarsi una vita libere da questi carnefici.
Ho scelto la parola aiuto perché non bisogna mai dare per scontato il sostegno che una donna vittima di violenza può ricevere sia dopo appunto l'atto di violenza ma anche durante il momento in sé, sia un supporto psicologico dalle autorità, dalla polizia, dai propri cari, dalla propria famiglia e anche dai centri appositamente organizzati contro la violenza sulle donne, appunto per permettere innanzitutto alla donna di sentirsi a proprio agio, di raccontare, di non sentirsi discriminata anche dal mondo esterno.
Io ho scelto la parola rinascita perché è un sentimento che accomuna molte donne che sono state vittime di violenza e che vogliono ricostruire la propria vita. Infatti nella mostra si vede molto bene il contrasto tra i testi molto cruenti e emotivamente impattanti con invece i volti delle donne fotografate che sono serene e sono speranzose proprio perché hanno il diritto di ricostruirsi una propria vita e di vivere come preferiscono.
La giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E quello che avete appena ascoltato è il podcast a cura degli studenti e delle studentesse del liceo Altiero Parini di Seregno nell'ambito del progetto Rinate oltre il femminicidio, un progetto che si sta avviando verso una tappa importante, una data, ovvero quella del 22 novembre, perché quel giorno alle ore 12 si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto con la mostra fotografica di Stefania Prandi, come ricordo un'iniziativa dell'associazione REA, Reagire alla Violenza, in collaborazione con Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy, che si terrà presso la sede del Parlamento Europeo, spazio Esperienza Europa David Sassoli in Piazza Venezia a Roma. Rinate racconta attraverso la tecnica del fotogiornalismo collaborativo la storia di quattro donne, Asadè, Beatrice, Laura e Marina, sopravvissute al femminicidio. Attraverso i ritratti di queste donne, le foto di oggetti e le loro parole prendono forma il racconto dei meccanismi della violenza maschile. La mostra arriva al Parlamento Europeo dopo aver fatto tappa in 10 scuole secondarie di primo e secondo grado, un viaggio per l'Italia tra Calabria, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, ed è parte integrante di un progetto per l'individuazione e il superamento degli stereotipi negativi e delle giustificazioni dirette o indirette della violenza di genere. Durante l'evento sarà inoltre presentata all'esito di un'inchiesta che è stata svolta nelle diverse scuole, dove è stata portata la mostra sugli stereotipi e la giustificazione alla violenza di genere. Interverranno in conferenza stampa Pina Picerno, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Azadè, una delle donne protagoniste della mostra, e i giovani reporter con cui abbiamo collaborato in questa rete di scuole che sono stati coinvolti nel progetto. Ma oggi è martedì, significa che abbiamo una pillola di scienza molto importante del nostro Global Teacher Prize Top 50 Leonardo Durante. Oggi abbiamo un'intervista al professor Giuseppe Mingione, un matematico di fama mondiale, e ce l'andiamo ad ascoltare.
State ascoltando la giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, io sono molto felice e orgoglioso di avere con me un professore, un matematico italiano attivo nel campo delle equazioni differenziali parziali, nel campo del calcolo delle variazioni. Vive e lavora a Parma da oltre 15 anni ed è professore ordinario dal 2005. Il professore Giuseppe Mingione, che io sono veramente felicissimo di averlo qua. Grazie professore.
Grazie a lei.
Il professore ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra i quali il premio Bartolozzi nel 2005, la medaglia Stampacchi nel 2006, il European Research Council Award nel 2007, il premio Cacioppo nel 2010 e nell'edizione 2016 del premio Amerio. Inoltre è tra i professori più citati, tra i ricercatori più citati al mondo. Quindi professore, complimenti, è un orgoglio italiano averla come tra i matematici più importanti al mondo. Professore, ci spieghi un po' qual è il suo campo di ricerca principale?
Allora, il campo è essenzialmente quello delle equazioni differenziali alle derivate parziali, che provengono spesso da una cosa che si chiama calcolo delle variazioni. Allora, forse è meglio iniziare dalle equazioni differenziali. Allora, a scuola molti hanno visto le equazioni che si risolvono sostituendo un numero in un'incognita e verificando un'identità, diciamo così. Quindi la soluzione è un numero, poi può essere un numero reale o complesso. Queste qui sono equazioni in cui la soluzione è essa stessa una funzione di quelle che le persone hanno studiato al liceo, e quindi sostanzialmente sono estremamente più complesse, perché sono delle equazioni in cui la funzione compare in un'incognita da trovare, da cercare, e compare sotto forma anche di espressioni che coinvolgono le sue derivate e anche le derivate parziali, perché sono funzioni più variabili. Quindi sono sostanzialmente equazioni in cui tu vai a cercare non più un numero, ma un'intera funzione, e quindi si muovono in spazi molto più grossi, tipicamente spazi che si chiamano spazi a infinite dimensioni, poi di Banach, di Hilbert, insomma è solo una questione di nomi, però l'idea è che non ti muovi più su una retta di numeri reali o per un sistema di equazioni su un piano, su un piano tridimensionale, eccetera, ma è uno spazio a infinite dimensioni. Uno dice: perché ti fai queste cose? Perché essenzialmente la maggior parte dei modelli fisici si modellano usando le derivate. Quando la cosa è semplice, tipo equazione della cinematica, che è quella che faceva Newton, le derivate sono derivate di funzione a una variabile, perché c'è una variabile, il tempo, eccetera. E in questi casi invece le funzioni sono di più variabili, quindi compaiono le derivate parziali. Sostanzialmente le leggi costitutive di molti fenomeni, cioè per descrivere i fenomeni, quello che noi facciamo, almeno il meglio che quello che abbiamo trovato fino ad ora in qualche secolo, e usare queste equazioni a derivate parziali, ovviamente non per descrivere tutto, per descrivere molti fenomeni fisici, non so, stati di equilibrio dei materiali, evoluzione del calore, elettromagnetismo, eccetera. Ci sono sempre queste equazioni. Quindi queste sono le equazioni che in un certo senso ti dà la natura, e queste, con queste hai a che fare, non c'è scampo, insomma. Poi ovviamente di queste, sì.
Diciamo che appunto è estremamente interessante, i miei studenti di scuola media superiore raramente utilizzano le equazioni appunto differenziali, parziali, è generalmente un argomento che risulta a loro molto ostico, perché appunto, come stava citando lei, non trovano applicazioni pratiche, reali, tangibili, quando invece ce ne sono tantissime nel campo della scienza.
Di fatto a scuola probabilmente neanche le vedono, perché i programmi non ci arrivano. Però voglio dire, per arrivare a studiare un'equazione di queste nell'ambito di un modello, tu devi sapere tutta la teoria matematica, fare analisi 1 e 2, poi devi conoscere la teoria fisica, insomma un paio di anni devi studiare approfonditamente. Tipo, non so, le equazioni dell'elettromagnetismo si fanno tipicamente in fisica 2, e devi aver fatto analisi 1, analisi 2, geometria, fisica 1 e fisica 2, quindi è chiaro che al liceo, insomma, sono un po' lontanucce.
Ci si arriva raramente, però ecco, l'importante è far comprendere a questi ragazzi che le applicazioni pratiche nel campo della matematica sono infinite. Quello che dico io sempre, senza la matematica saremmo ancora nel buio delle caverne a fare i graffiti. Invece la matematica è un mondo che ci permea, che è così tanto vicino a noi, che appunto la nostra evoluzione senza sarebbe veramente limitativa. Lei stava appunto citando qualche applicazione pratica, ma come si collegano le equazioni differenziali, il calcolo delle variazioni tra di loro?
Allora, si collegano così. Facciamo un esempio semplice, no? Facciamo un esempio semplice di quelli che uno può aver visto al liceo, magari alla quinta liceo. Quando tu prendi una funzione che può rappresentare qualsiasi cosa, la temperatura di un oggetto, il valore del tuo capitale, il valore delle stocks, diciamo, no? Delle azioni, una cosa. Allora, questa funzione tipicamente avrà un valore, no? Prendiamo la positiva. Tu vuoi vedere quando, per esempio, in che momento c'è un punto di minimo. Ad esempio, se tu investi in azioni, l'investitore ottimale cosa fa? Compra quando il valore è minimo e vende quando è il massimo. Non esiste tale investitore, perché nessuno glielo va a dire, però teoricamente tu sei interessato a vedere quando un fenomeno fisico raggiunge certi punti di minimo o certi punti di massimo, ok? Questo è quello che fai normalmente. Allora, come si fa per una funzione di una variabile? Tutti quanti noi abbiamo imparato, almeno quelli che hanno fatto l'ultima, il liceo eccetera, che tu prendi la funzione, fai la derivata, poni uguale a zero e quindi trovi i cosiddetti punti critici, perché sai che nei punti di minimo la derivata è orizzontale. Non tutti i punti di critici, come tutti sanno, sono di minimo o di massimo, sono i punti di flesso, ma diciamo che quella è la prima cosa che fai. Quindi a ogni funzione che tu vuoi massimizzare o minimizzare perché ti interessa nella vita reale, pensiamo appunto, questo è un esempio che faccio sempre agli studenti del primo anno, quello delle azioni, perché quando si parla di soldi drizzano le orecchie. E allora cosa fai? Risolvi questa equazione. Allora il collegamento è questa: negli spazi a infinite dimensioni tu hai delle funzioni che stavolta non dipendono da numeri, ma dipendono da altre funzioni, tipo l'integrale della derivata al quadrato, eccetera. Quindi a ogni funzione, a ogni fenomeno fisico valutato come globalmente, tu associ un integrale, un'energia, e quella è una nuova funzione. Ecco, in quel caso, a questa nuova funzione, che si chiama funzionale, puoi associare un concetto di derivata, di derivabilità, e fare quello uguale a zero, trovare i punti critici, ti dà un'equazione, stavolta alle derivate parziali. Quindi il collegamento è che il calcolo delle variazioni si occupa di minimizzare non funzioni ma funzionali, cioè oggetti che una funzione, come abbiamo visto a scuola, a ogni numero tu gli dai un altro numero, qui a ogni funzione gli dai un altro numero. Quindi quando fai la stessa cosa, diciamo, per un funzionale, calcoli la derivata di un funzionale e la poni uguale a zero, questa ti dà un'equazione alle derivate parziali. Infatti nella storia il calcolo delle variazioni viene proprio questo: la variazione nell'idea di Newton, Eulero, eccetera, è proprio questo, tu prendi un funzionale, scopri la derivata, cioè la variazione, la pongi uguale a zero e hai un'equazione. Questo è il collegamento molto semplice, cioè è l'equivalente a infinite dimensioni di quello che fai per una funzione da variabile. Prendi la funzione, prendi la derivata, fai uguale a zero e trovi i punti in cui la derivata si annulla. Tra quelli ci saranno punti di minimo, massimo, eccetera.
Esatto, tra l'altro ci sono tantissime applicazioni nel campo delle comunicazioni, sono veramente infinite.
No, le applicazioni dell'equazione delle derivate parziali, voglio dire, sono ovunque, proprio perché è lo strumento che noi usiamo per descrivere molti fenomeni fisici. Quello che tu fai, per esempio, non so, in elasticità, vedi gli stati di equilibrio di un materiale sottoposto a sollecitazioni, prendi l'energia di questo materiale, l'energia è tipicamente un funzionale, vuoi vedere gli stati di minimo, perché l'idea è che in alcuni casi gli stati stazionari minimizzano l'energia, perché l'idea è quella che la natura fa le cose spendendo la minima quantità di energia possibile, e trovi un'equazione. Però voglio dire, è più, voglio dire, la modellistica è infinita, voglio dire, non c'è dubbio. Poi naturalmente non la vedi perché tu usi le cose che funzionano, noi usiamo dei laptop, noi usiamo delle cose, ma dietro il laptop che io sto usando ci sono delle equazioni a derivate parziali, e per forza.
Esatto, è proprio quello che facciamo già noi al terzo anno quando ci occupiamo della modellizzazione della teoria dei sistemi. Ovviamente tutto è molto semplificato, esatto, in modo molto più semplificato, ovviamente, perché io la devo rendere un po' più light, però
dal punto di vista concettuale è identico, poi voglio dire, l'approfondimento tecnico viene dopo, però dal punto di vista concettuale non c'è differenza tra il modellare, come dire, la cinematica con l'equazione e modellare un sistema molto più complicato, come dire, no, sono come i modelli, come dire, di evoluzione per i virus, fai il SIR che ha 3 compartimenti, poi c'è quello a 35 compartimenti, però l'idea è uguale,
insomma. Esatto, professore, lei appunto ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel campo della ricerca, quali sono le sfide più grandi che giornalmente lei ha nel campo appunto del lavoro, della ricerca?
E le sfide più grandi, voglio dire, dal punto, io non è che mi posso mettere a descrivere in dettaglio, perché quello che faccio è estremamente tecnico, quindi probabilmente verrebbe fuori un discorso che non ha nessun senso fare, la gente poi cambia immediatamente canale. E la sfida più grande è quella di capire in fenomeni e in situazioni complicate quali sono i punti di snodo che ti permettono poi di rompere certe ostruzioni che hai in tecniche, eccetera. Tipicamente è più la quantità di volte che fallisci che è quella che vai, ma infinitamente di più, ecco, voglio dire, cioè la sfida più grande è quella di capire le connessioni, di capire le cose, quelle che contano e quelle che no, insomma, perché quando tu ti trovi davanti a un problema matematico ti trovi davanti ad una complessità infinita, cioè come se tu dovessi risolvere un giallo, no? Allora parti da piccoli indizi e da piccoli indizi tenti di immaginare quello che c'è dietro. Questa è la difficoltà più grande, capire quali sono le cose che contano e quali quelle no.
Dico giusto, professore, sicuramente il suo lavoro di ricerca ogni giorno appunto ha degli stimoli che lei riesce appunto a vedere, d'altronde risulta geniale anche soprattutto per questo, ma ci sono state le figure che l'hanno ispirata nel suo lavoro?
Vabbè, figure che io ho conosciuto di persona o figure che diciamo anche in generale, voglio dire, che mi hanno ispirato, in che senso? Cioè di quelle che io ho conosciuto di persona, ma di quelle che ho conosciuto di persona direi un po' tutti, perché da ognuno si prende un pochino. Io poi ho una storia un po' particolare, nel senso che ho avuto un inizio un po' difficile, diciamo, non appartengo, ecco, a nessuna scuola o a nessun gruppo, sono più che altro uno che all'inizio si è fatto da solo. E però quello che mi rendo conto è che da ognuno ho preso un pochino, ognuno mi ha insegnato qualcosa, dalle figure maggiori alle figure minori ognuno mi ha insegnato qualcosa. Non ho mai avuto un vero modello, perché quando tu hai un vero modello e poi tendi a prendere anche i lati negativi, io ho girato molto, ho fatto il conto una volta negli ultimi 20-25 anni, avevo passato 7 anni in viaggio fuori Italia, ho incontrato tantissime persone, da ognuno ho preso qualcosina, e poi le cose che realmente si imparano sono poche e spesso casuali, così. Poi tra quelli che non ho incontrato di persona, vabbè, ci sono grandi figure nel nostro settore, ma credo che poi le conosciamo tutte nell'ultimo secolo, ecco, insomma, quindi dire, sarebbe banale riferirsi a persone come, non so, Cacioppoli o De Giorgi o Nirenberg o Nash, insomma, tante di queste, o Mander, tante di queste figure, però anche lì da ognuna di queste persone impari qualcosa, ecco, da ognuna ti rimane qualcosa. Io non, ecco, una cosa che forse non ho mai avuto è il culto della personalità per una singola persona, quello mi è sempre sembrato sbagliato. Diciamo, di ogni personalità mi sono sempre sforzato da ogni personalità di prendere il buono, ma anche di identificarne alcuni difetti, ecco, insomma. Se no, prendi quello e quello. Poi, naturalmente, voglio dire, non so se questo mi è uscito,
Ma a giudicare appunto dal suo curriculum, sicuramente sì, professore.
Oh, non lo so, speriamo.
Professore, ma c'è un articolo o un libro preferito che lei ha scritto?
Ah, articoli, no, questo è come ne ho scritti vari che all'epoca mi hanno, cioè, voglio dire, se uno mi chiede quali sono le cose che preferisci, uno lo può dire. Se penso che queste siano dei capolavori, no, non penso di aver scritto grandi capolavori, magari, ecco, insomma, però ci sono sicuramente le cose che ho scritto quando ero più giovane. C'erano dei problemi aperti sulla dimensione singolare di delle soluzioni di equazioni, e lì riuscimmo a dire qualcosa che stavano cercando da tempo. Poi su altri problemi di evoluzione, alcune proprietà di integrabilità delle funzioni, e anche lì si riusciva a dire qualcosa che un po' di persone avevano cercato. E poi una cosa che si chiama non linear potential theory, avevamo lì aperto veramente un nuovo filone che poi è stato coltivato infinitamente un po' in tutto il mondo. E poi recentemente con questa giovane matematica brevissima, si chiama Cristiana De Filippis, abbiamo scritto un articolo in cui si dimostra delle stime diciamo di Schauder per alcune equazioni ellittiche che non si riuscivano a fare da moltissimi decenni, nel senso che si trattava solo il caso, cioè, non uniformemente ellittico, e qui per la prima volta si riusciva a dire qualcosa sul caso non uniformemente ellittico. Detta così, chi ci ascolta non capisce niente, però qualcosa devi pur dire.
Esatto, altrimenti rimane tutto vago. E allora noi cosa diciamo a un ragazzo, o uno studente, una studentessa, per poterli appunto ispirare una brillante carriera alla matematica come la sua? Perché si deve studiare?
Allora, intanto cercherei altri modelli di ispirazione molto più alti del mio, ecco, il mio io preferirei, ecco, direi guardate a modelli molto più alti del mio. Detto questo, bisogna capire una cosa: noi facciamo divulgazione, spesso sì, anche io ho molto piacere a fare questo podcast, perché ogni tanto bisogna, cioè, dare il proprio contributo in questa direzione.
Grazie.
Quello che si può dire questo è che la matematica è, come dire, come suonare il pianoforte, no? Tutti possono suonare il pianoforte a loro livello, puoi strimpellare e noi. E quindi tutti dovrebbero un pochino saperne, perché se non sai oggi alcune basi della matematica, letteralmente non puoi leggere il mondo, contrariamente sei soggetto a varie truffe, no? Voglio dire, se invece tu puoi fare il matematico professionista, un po' come il pianoforte, cioè devi avere del talento, lì è un altro discorso, perché per fare il pianista concertista devi avere un talento naturale, non c'è storia, quello o ci nasci o niente. Poi non so se ci nasce la parte giusta, può essere frutto di una concatenazione ambientale, di fattori ambientali, di fattori genetici, eccetera. E quello gli direi, innanzitutto la prima cosa è che se ti viene facile e ti piace, quello è il segno giusto. Se proprio non ti viene facile, non è la carriera per te. Cioè, non puoi. La matematica è probabilmente la disciplina scientifica più complicata di tutte da studiare, perché ha una barriera tecnica enorme rispetto alle altre. E proprio per questo non ammette via di mezzo. Voglio dire, tu puoi essere un buon commercialista senza essere un mago della finanza. Tu puoi essere un buon investitore senza essere Warren Buffett, però se non hai un talento notevole per la matematica, diventa un calvario fare il matematico professionista. Se invece ti piace, La cosa che devi fare è, innanzitutto, se vuoi studiare, la scegliere un buon corso di laurea. In Italia ce ne sono. E soprattutto non spaventarti davanti ai fallimenti. Cioè, lì è anche una storia di come diciamo noi, che abbiamo risolto questo problema prendendolo a martellate. Nel senso che devi veramente, oppure you have to bang your head on the wall, cioè devi dare la testa, cioè ho dimostrato questa cosa dopo averci dato la testa. Cioè, c'è questo aspetto della frustrazione che va dominato, ecco, questo va controllato. Però il talento è la prima cosa, e se ce n'hai un po' te ne accorgi, perché le cose ti vengono facili e piacevoli. Se ti verranno complicate, quando naturalmente fai cose un po' più avanzate, le cose di base dovrebbero saperle tutti, beh, se ti vengono complicate è meglio di no, perché la matematica non ti dà via di mezzo, ecco.
È vero, i miei studi in ingegneria elettronica lo dimostrano dalla quantità di morti che man mano appunto c'erano dietro le discipline.
Professore, quella è ingegneria, matematica è molto peggio.
Esatto. Professore, io la ringrazio veramente tanto per il tempo che mi ha dedicato, che ci ha dedicato. Speriamo di vedere tanti studenti e studentesse nel campo della matematica. Grazie veramente di cuore, e a presto, in bocca al lupo per il suo lavoro, professore.
Grazie altrettanto.
Giusta frequenza. Oh, it seemed forever, stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, love stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. La giusta frequenza.
E torniamo in diretta con la giusta frequenza, sono le 15.37, oggi è martedì, non può mancare il collegamento con Bologna con il nostro Luca Lovisetto per la nuova puntata di Indie Break che commenta due nuove uscite di venerdì scorso per Carosello Records all'insegna del pop di qualità. Oggi abbiamo Prim e Emma Nodal, ci andiamo ad ascoltare Indie Break.
State ascoltando la giusta frequenza,
la giusta frequenza,
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Irene Pignati, in arte Prim, giovane cantautrice modenese classe 1999, ha presentato lo scorso venerdì 15 novembre il suo primo EP cantato in lingua italiana, Luna in Acquario, ascendente Sagittario, il suo primo lavoro pubblicato tra le altre cose da Carosello Records dopo una prolifica carriera sotto l'egida dell'etichetta indipendente We Were Never Mean Borings. Dopo alcune esperienze internazionali di Irene, come per esempio la sua partecipazione al South by Southwest di Austin lo scorso anno, prima ha deciso di esprimersi in italiano offrendo un lavoro, leggiamo nel comunicato stampa proprio dal sito di Carosello, che intreccia musica e introspezione. I temi centrali dell'EP sono la casa e la famiglia, con ricordi ed emozioni del passato trasformati in canzoni che fungono da catarsi e terapia. A tal proposito aggiungo anche che è presente anche una ricchissima videografia per diversi dei brani estratti dall'EP, che vedono tra l'altro montaggi di home movies familiari della famiglia Pignati assieme ad alcuni filmati provenienti dall'archivio Home Movies di Bologna, che restituiscono molto bene l'immaginario di Prim, che descrive tra l'altro il progetto sempre nelle note stampa come un viaggio all'interno della sua vita dove ogni stanza rappresenta una canzone, una storia intima. Su Rocket leggiamo come Prim riesca a fondere atmosfere lo-fi, bedroom pop e indie rock, creando un pop triste capace di curare e confortare ma anche di strappare un sorriso. Andiamo ad ascoltarci uno dei brani estratti da questo disco, una sintesi perfetta delle atmosfere di questo primo debutto in italiano per Prim. Questa è 206, ce l'andiamo ad ascoltare.
Non ho mai fatto finta per paura di sorprendermi sola, ma tu fissi soffitto dal letto, ora non riesco a farne a meno. Mentre guardi allo specchio il riflesso che rimane di me, come puoi buttarmi se non ci sono più? 206 boschi interi che ho incendiato per spogliarti dell'amore che ho innaffiato. 206 boschi interi che ho incendiato per spogliarti dell'amore che ho innaffiato. Mi sotterri nell'ombra e tradisci ogni certezza finché tu mi fai fare finta di riuscire a fare a meno di te. Non piange solo chi resta e lo cura solo il tempo per poi farci ridere prima ancora che si svuoti di noi. 206 boschi interi che ho incendiato per spogliarti dell'amore che ho innaffiato.
sai, boschi interi che ho incendiato per spogliarti dell'amore che ho innaffiato. 106 boschi interi che ho incendiato per spogliarti dell'amore che ho innaffiato.
Con 206 per Carosello, stesso 15 novembre 2024 è uscito un altro album sempre per la leggendaria label italiana. Stiamo parlando di Nuovo Spazio-Tempo di Emma Nolde, cantautrice toscana di un anno più giovane rispetto a Prima, classe 2000. Ha pubblicato il suo terzo lavoro, che è una sorta di viaggio nelle paure di una generazione. Anche qui si parla di scorrere del tempo, di relazioni e di identità. Da un punto di vista sonoro però siamo più dalle parti di pop rock cantautorato, con tante collaborazioni eccellenti come Knight, Mecna, Niccolò Fabi, e una sorta di introspezione che va avanti anche nella sintesi tra diversi registri musicali e tra diversi immaginari dal punto di vista musicale, tutti accomunati però da una grande cura per le parole e i messaggi. Rockall.it lo descrive come un disco potentissimo che restituisce la fotografia più nitida di una delle migliori artiste di nuova generazione in Italia, un'opera risolta, leggiamo, dove la premessa era di non escludere mai più il pubblico dall'equazione. Andiamo ad ascoltarci un brano intitolato Piano Piano, col punto esclamativo, che incarna la capacità di Emma Nolde di mescolare introspezione senza dimenticare però sonorità che potremmo chiamare, con un termine forse un po' desueto, radiofoniche. Questa è Emma Nolde.
Altra nuova corsa, ogni giorno è così, sembra una gara a chi arriva prima. C'è chi come noi pensa diverso, chi non vuole partecipare, chi come noi vuole essere diverso, quindi essere normale.
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle,
e c'è chi come noi preferisce guardare.
Salire, arrivare alle stelle,
come noi sta per terra a guardarle.
Ehi, in un secondo è venerdì, tutti punti, tutti in fila, punti per la fuga, via. Come ballerini, coordinati e dritti, dritti verso casa. Ho capito che là, là, nella città dove c'è tutto, manca spesso un'idea. E qua, qua dove sto io c'è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.
Che vuol dire?
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle,
e c'è chi come noi preferisce guardarle.
Salire, arrivare alle stelle,
come noi sta per terra a guardarle.
Arriveremo, oh oh, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, oh oh, è solo un'altra strada. Arriveremo, oh oh, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, oh oh, è solo un'altra strada.
Salire, arrivare alle stelle,
come noi preferisce guardarle.
Vuole salire, arrivare alle stelle,
come noi.
Sarà Piano Piano di Emma Nolde, estratto dal suo disco Nuovo Spazio-Tempo, uscito lo scorso 15 novembre per Carosello Records. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo della Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
Love system in my house, so I know when people are
I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit at the funeral home. And my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And all the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living.
I just wanna live.
Le 15.49, torniamo in diretta per l'ultimo blocco della giusta frequenza. Come di consueto, andiamo di tendenze X.
Tendenze X.
E in tendenza troviamo l'hashtag Ucraina. Sono trascorsi esattamente 1000 giorni dal 24 febbraio 2022, data in cui ha avuto inizio l'invasione dell'esercito russo in Ucraina. In quel momento l'occupazione ha assunto una forma su larga scala, dopo anni in cui Mosca aveva già avviato la sua aggressione nei confronti di Kiev. In 2 anni, 8 mesi e 26 giorni, la costante escalation del conflitto ha provocato la distruzione di abitazioni, ospedali, scuole e infrastrutture. Si contano 3,6 milioni di sfollati e 14 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, messe ancora più in difficoltà dal fatto che le forniture di elettricità e di acqua e di riscaldamento sono in parte compromesse. I numeri delle vittime invece sono solo stimati, non si dispone infatti di dati certi. A settembre di quest'anno il Wall Street Journal ha parlato di 80.000 soldati morti e 400.000 feriti ucraini da una parte e di 200.000 morti e 400.000 feriti russi dall'altra. Dunque il bilancio complessivo sarebbe oltre 1 milione di vittime tra morti e feriti. Dopo 1000 giorni di guerra riconosciamo l'immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino, si legge nella dichiarazione adottata dal forum del G7. Riaffermiamo, prosegue, il nostro fermo sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Rimaniamo solidali nel contribuire alla sua lotta per la sovranità, la libertà, l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sua ricostruzione. Tendenza anche regionali. L'ultima tornata di elezioni del 2024 si è conclusa con un doppio successo del centrosinistra, che ha trionfato tanto in Emilia Romagna quanto in Umbria ed è andato anche ben oltre le previsioni. Il risultato è stato decisamente meno scontato, infatti in Umbria il PD esulta per le percentuali DEM definite straordinarie dalla segretaria del PD Elish Lein, mentre il Movimento 5 Stelle deve riflettere sul risultato ancora una volta deludente nei territori. Anche in questa occasione è pesata la disaffezione degli elettori. La tornata elettorale, seppure in 2 giorni, è stata dominata comunque dall'astensionismo. In Emilia Romagna quello del non voto si può addirittura definire il primo partito. Si è espresso solo il 46,42% degli aventi diritto, un calo enorme del 21% rispetto alle precedenti regionali, quando ai seggi si recarono il 67,27% degli elettori. Poco meglio è andato in Umbria, dove ha votato il 52,3%, comunque un dato ben al di sotto della precedente consultazione, dove la stisella si era fissata al 64,69%.
Here we go.
tendenza sempre valditara, come ieri continuano a far discutere le parole del ministro dell'istruzione pronunciate in occasione dell'inaugurazione della fondazione Giulio Cecchettin. Attraverso un videomessaggio il capo del dicastero ha spiegato che occorre non far finta di vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da un'immigrazione illegale, affermazione a cui Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha replicato attraverso un'intervista al Corriere della Sera. Vorrei dire al ministro che chi ha portato via mia figlia è italiano, la violenza è violenza, indipendentemente da dove essa arrivi. Non ne farai un tema di colore, ma di azioni, di concetto. Gino Cecchettin non ha potuto fare a meno di commentare anche le parole di Valditara, secondo cui il patriarcato sarebbe finito. Ma lui l'ha descritto benissimo, non è che se ne neghi una cosa, questa non esiste. Il ministro ha parlato di soprusi, di violenze, di prevaricazione, ed è esattamente quello il patriarcato, ed è tutto ciò che viene descritto nei manuali. Mi sembra solo una questione di nomenclatura, è la parola oggi che mette paura. Patriarcato spaventa più di guerra. Si è espressa anche Elena, la sorella di Giulia, sulle parole del ministro. Dico solo che forse se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano e per bene, si ascoltasse, non continuerebbero a morire centinaia di donne nel nostro paese ogni anno. E ancora, mio padre ha raccolto i pezzi di 2 anni di dolore e ha messo insieme una cosa enorme per aiutare le famiglie, le donne a prevenire la violenza di genere e aiutare chi è già in situazioni di abuso. Oltre al Depliant proposto, cosa ha fatto in quest'anno il governo? Perché devono essere sempre le famiglie delle vittime a raccogliere le forze e a creare qualcosa di buono per il futuro? Tendenza anche il calcio, riparte la Serie A con la mucchiata scudetto, non succedeva da tantissimo, 6 squadre in 2 punti con il Napoli al comando, seguito da Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio e la Juventus. Riparte con la 13ª giornata la Serie A tra gli anticipi del sabato con l'Inter che gioca a Verona, ma il piatto forte, e qui tremiamo, è un classico del calcio italiano, Milan-Juventus, sfida numero 179 addirittura. La domenica invece abbraccia il terzo ritorno di Ranieri alla Roma, un esordio un po' complicato per i giallorossi a casa del Napoli capolista, e lì si vedrà la stoffa del terzo allenatore della Roma che per la 3ª volta torna alla squadra giallorossa. A proposito di giallorossi, Chicchi Dipa oggi dovrebbe essere qui a sentire questa notizia, una denuncia per abbandono di minore verso chi? Verso il pupone, verso Francesco Totti. Questa l'ultima mossa della battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nello specifico, il minore in questione sarebbe la figlia più piccola, Isabel, che ha 8 anni. L'inchiesta è stata aperta dalla procura di Roma dopo la denuncia della conduttrice, che avrebbe scoperto tutto facendo una videochiamata alla bambina, dalla quale avrebbe capito che il papà non era in casa con lei. Come riferisce il Messaggero, dopo la telefonata di Ilary Blasi alla polizia, in casa Totti sarebbero arrivati gli agenti e una volta lì gli uomini del commissariato Ponte Milvio avrebbero trovato sì la bambina senza il padre, però in compagnia di una babysitter. Totti è stato subito informato e ha fatto ritorno a casa, era a cena in un ristorante poco distante. I PM dovranno ora chiarire se effettivamente la bambina si trovasse a casa da sola oppure in compagnia di un adulto. Secondo quanto prevede l'accordo sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti, la giudice ha stabilito l'affidamento condiviso. Il padre ha l'obbligo di non lasciarla sola nei giorni in cui è sotto la sua tutela, e non basta che con lei ci sia la sorella Chanel, poiché è ancora minorenne. Se le indagini della procura di Roma dimostreranno che al contrario le accuse della ex moglie siano infondate e pretestuose, potrà essere Totti a querelare Blasi per calunnia. Oh, ma qui andiamo di querela in querela, denuncia in denuncia, addirittura in tendenza c'è Buonamici, quel Cesare Buonamici, che ha denunciato il fratello Cesare per aver perseguitato lei e il marito Joshua Kalman. L'uomo è stato rinviato a giudizio a Fiesole, in provincia di Firenze, dal GIP Agnese di Girolamo, con l'accusa di stalking, con il processo che si aprirà il 2 ottobre del 2025. Secondo la procura, le molestie avrebbero avuto inizio nel 2020 in seguito ad alcune divergenze riguardanti la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata ai due fratelli e in parte esclusiva, che comprende la villa, lui vede l'azienda agricola. Le indagini sono partite dopo la denuncia della giornalista e opinionista del grande fratello, Cesare appunto Buonamici. Secondo l'accusa, Cesare, l'imprenditore oleario, avrebbe deviato le telecamere dell'azienda sull'abitazione dove la conduttrice del TG5 vive insieme al marito, con lo scopo di spiarla. L'uomo poi avrebbe tentato di reperire le informazioni sui conti correnti bancari della coppia, facendosi accompagnare in banca dalla madre. Un tentativo però non riuscito a causa del rifiuto del direttore dell'istituto bancario nel fornire le informazioni non autorizzate.
La Rosalia.
Chiudiamo con un'ultima tendenza musicale, qui poi sentiremo il parere di Flo. Ieri c'è stato appunto un incontro tra il re del rap italiano Geolier e Amadeus, la voce più amata della televisione. Si sono incontrati in un viaggio esclusivo a Napoli. L'incontro è stato trasmesso in diretta sul profilo Instagram del rapper, che ha regalato ai fan un'anteprima imperdibile di Dio lo sa, atto secondo, il nuovo capitolo del suo fortunato album in uscita questo venerdì 22 novembre. Flo, stai attendendo questo album?
Allora, non sono un grandissimo fan di Geolier, però è indubbio il fenomeno che rappresenta, no? Soprattutto per la città di Napoli, e poi il grande boom che ha fatto soprattutto negli ultimi 2 anni anche con Sanremo e i singoli.